Io avevo pensato su questa roba di proporre poi una lezione alla fine, secondo il nostro antico metodo, che così vi annuncio semplicemente come titolo, poi ognuno di voi se vuole, che era un piccolo lavoro su Prima Corinti 13, l'inno alla carità, no? Perché mi sembra che quel testo tanto è smaciullabile da questo punto di vista, cioè adesso lo prendo, cioè tanto è si può far diventare l'esasperazione di ogni valore teorico, no? Tanto invece poi se lo leggi bene, come sempre, la parola di Dio, se ci resti un attimo attaccato, spacca alcune di queste questioni di cui dicevamo oggi, no? E il testo è quello che dice: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona e un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri e tutte le scienze, possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze ai poveri e dessi il mio corpo ad essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta la nostra profezia, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino e ragionavo da bambino, ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande la carità. E questo brano si presta a essere smaciullato valorialmente, no? E soprattutto letto in questa chiave un po' perdente, un po' vittimistica, no? La carità mansueta, paziente, benigna vuol dire che mi metto a tappetino e tutti. E invece in realtà io trovo che questo brano è pazzesco, primo perché è fatto di pezzi che noi citiamo spesso, è un testo molto conosciuto, ma io stessa leggendolo mi sono resa conto che questi pezzi erano tutti uno dopo l'altro, cioè che erano un'unità, no? Il discorso su quando ero da bambino facevo le cose da bambino, il discorso su ora vediamo in uno specchio poi vedremo faccia a faccia, e il tema della carità è paziente, la carità è benigna, sono tre testi di San Paolo che si citano molto, ma non avevo mai realizzato che sono in successione, perché la successione, cioè perché Paolo fa questo discorso sul bambino e sull'adulto qua? Cioè che cavolo c'entra con tutto il pezzo prima che dice la carità è questa e quella, primo. Seconda cosa che non avevo notato e che invece mi è proprio bing, piazzata davanti a causa della citazione che ne ha fatto Sequeri, che quando l'ha detto io ho detto cavolo è vero, la contrapposizione che Paolo fa, se anche avessi ma senza la carità non vale nulla, no? Non è casuale, le cose che lui dice di avere, io ho sempre pensato che erano un po' le cose carismatiche, no? Queste, le lingue, le profezie. Invece lui cita due questioni legate all'Antico Testamento e due frasi evangeliche, cioè le lingue, le profezie, che sono i due doni messianici secondo Mosè, e poi la fede che trasporta le montagne e dar distribuire tutte le proprie ricchezze ai poveri, che sono due citazioni di frasi di Gesù. Allora Gesù dice: se aveste fede come un grano di sera spostereste le montagne, e Paolo dice: se anche avessi la fede a spostare le montagne, cioè facessi quello che ha detto Gesù, senza la carità non vale niente. Gesù dice va, vendi quello che hai e dalle ai poveri, e Paolo dice se anche, giovane ricco, no? Se anche quel giovane ricco fosse andato, avesse venduto tutto, avesse dato tutto ai poveri, ma non ha la carità, non varrebbe niente. Allora, non sono citazioni casuali, secondo me, cioè non è possibile che Paolo ha messo queste quattro cose a caso, no? Da una parte dice, se riempissi la legge e se facessi tutto quello che ha detto Gesù, alla faccia di Gesù come esempio morale, no? Ma senza l'agape non vale niente. Poi dice che cos'è l'agape e poi dice che l'agape è una questione d'adulti. e che è destinata a non
è il percorso.
Allora, cioè, voglio dire, tutto il ragionamento che fa Paolo è per dire che l'agape non è delle cose, no? Ma è una qualità relazionale, è un percorso, no? È lo stare vicino a, no? È l'essere ravvicinati a Gesù, non tanto il fare quello che lui ha detto, perché se anche facessi tutto quello che ha detto ma non sto vicino a lui, no. Quindi, se volete, l'agape è una forma di discepolato qualitativo. Dunque, adesso io faccio una traduzione indebita, ma per, a nostro uso, come dire, senza tutti questi 10 anni sull'interiorità non si comincia manco a ragionare, no? Cioè, senza un'adultità della fede manco si ragiona, perché la vera, la questione originaria che sta dietro tutto questo ragionamento, che garantisce per esempio che rimanga, no, il criterio dello spazio di disagio, cioè che rimangano alcuni criteri qualitativamente significativi, tutto questo è garantito dall'agape, cioè dal fatto di stare in una relazione ravvicinata con il Signore, che presuppone una capacità relazionale a sé e a Dio di un certo genere. Quindi senza questi 10 anni sull'interiorità manco si ragiona, no? Però poi c'è una criteriologia di azione, la carità è definita con 15 verbi. È benigna, è paziente, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode di ingiustizia, si compiace della verità, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. E qui secondo me bisognerebbe fare un grosso lavoro su questi 15 verbi per provare a ragionare che cosa significano in questo contesto, no? Cioè quali indicazioni di criterio ci danno. Per esempio, rispetto a uno dei problemi che prima Mino e Paolo dicevano in modi almeno verbalmente opposti, no? Mino diceva: io non ho mai scelto niente, in fondo la vita mi ha proposto delle cose e io, è chiaro, mi sono mantenuto aperto, no? Cioè ho costruito un percorso per cui queste bivi mi arrivassero, no? E Paolo diceva: io in fondo non ho scelto granché, no? Tutti e due non ho fatto scelta a tavolino, tutti e due partivano dallo stesso punto, no? E diceva: però è vero che rispetto ad alcuni bivi mi sono un po' sottratto, cioè non ho lasciato che mi arrivasse il bivio su alcuni temi, no? Allora, ad esempio, questa duplice scelta qua, per dirne una, no? In questi 15 verbi cerca la carità, no? C'è un'indicazione o no? Cioè la parola di Dio dice che bisogna, oppure non dice niente, no? Cioè bisognerebbe fare un lavoro di questo genere, no? Di avere un elenco di domande criteriologiche e vedere rispetto a questi criteri, no? Che cosa dicono questi 15 verbi, no? E poi però tenendo conto di quello che c'è alla fine, cioè se nella prima parte è escluso un cristianesimo moralistico, perché persino il contenuto dell'Evangelo accolto senza la carità non è niente, nella seconda parte però è escluso un cristianesimo utopico, no? Perché quando ero bambino ero massimalista come un bambino, no? E adesso che sono adulto so che, non, che vedo come in uno specchio, no? Che non è la totalità, che poi vedrò faccia a faccia, ma l'adulto è colui che fa i conti tra desideri e realtà, no? Non è massimalista, no? Allora i 15 verbi della verità sono messi in mezzo tra la fede, l'esperienza del cristiano non è moralistica e non è massimalistica, ha una criteriologia che è disegnata da quei 15 verbi, che quindi non sono lo stuoino, no? Paziente, benigna, nel senso di abbassamento, no? Sono un criterio. Come volevo proporvi questa pista che secondo me è molto carina, devo dire che le due o tre indicazioni che ha dato su quelli erano interessanti.